Benissimo, direi che possiamo cominciare, per cui chiederei di salire ai nostri ospiti. Prego. E direi che ci organizziamo così, cioè prima ci alterniamo in due tranche, nel senso che prima pervengono i graditissimi ospiti, che ringrazio e che insomma sono per noi un non solo un punto di riferimento, ma anche ci hanno offerto un'importantissima occasione di dialogo e di confronto oggi, e poi chiameremo alcuni degli autori del libro, insomma, e spero anche ci sia il tempo per domande, risposte, questioni e quant'altro, per cui direi che il prorettore vicario ha volentieri lasciato che a fare gli onori di casa fosse la direttrice del Dipartimento delle Arti, la professoressa Giuseppina Laface, alla quale darei senz'altro immediatamente la possibilità di aprire la giornata.
Grazie, grazie Giacomo, grazie per l'invito e grazie a Marco Cucco e ovviamente a Giacomo Manzoni per aver scritto questo bel libro, e confesso che non l'ho ancora letto a fondo perché per mancanza di tempo, ma solo sfogliandolo mi sembra un lavoro veramente importante. Vorrei sintetizzare soltanto qualche punto che mi sembra degno veramente di nota, e prima che si apra la discussione. Cioè, intanto vorrei dire che questa è una ricerca nata a Bologna, ma che ha coinvolto un gruppo di giovani studiosi di diverse università italiane e straniere. Anche cito le università, che di Milano la Cattolica, Roma la Sapienza e l'Università della Svizzera Italiana. E la ricerca si collega anche al PRIN, cioè questi progetti nazionali di ricerca, e abbiamo nel nostro dipartimento un altro studioso, ossia il professor Paolo Noto, che è responsabile dell'unità locale di questo progetto. Quindi è un progetto, come dire, grande, molto largo, con molte braccia. Inoltre mi faceva appunto anche notare il professor Manzoli che fra gli autori del libro ci sono due rappresentanti istituzionali, Francesca Medolago Albani e Federica D'Urso, e questo è un fatto molto da sottolineare, in quanto mostra che la ricerca si è sviluppata anche con un dialogo costante con il MIBACT. E questo, tutto ciò significa una cosa di grande rilievo, ossia stiamo interessandoci non soltanto di scrivere un libro, ma anche di dare un contributo notevole a che cosa? La gestione del patrimonio culturale italiano, che in questo caso è il patrimonio cinematografico, ma per un Dipartimento delle Arti, ovviamente, come potete immaginare, ci sono anche altri patrimoni, ossia quello musicale, quello delle arti visive, del teatro, eccetera. Quindi questo credo che sia veramente un punto estremamente importante e lodevole. Un terzo aspetto che metterei in luce è che questa ricerca vuole coniugare le forme del sapere umanistico, e in particolare la storiografia e l'interpretazione critica, con strumenti che provengono da altre scienze, per esempio dalle scienze giuridiche. Ci sono delle analisi, l'analisi della legislazione qui trova gran posto, e poi anche scienze economiche, l'analisi dei dati, statistiche, eccetera, e anche le scienze sociologiche. E, è chiaro che gli autori non sono, come dire, degli autori che si occupano in maniera costante di questi campi, però evidentemente li hanno dovuti affrontare con coraggio, e credo che vada riconosciuto proprio questo merito del coraggio di affrontare anche altri campi del sapere. Quindi le ricerche interdisciplinari sono sempre molto, molto complesse e molto delicate. E tutto ciò proviene da una convinzione, ossia che l'approccio umanistico è in grado di compiere delle sintesi e che solo che l'approccio umanistico può anche permettere di inquadrare in maniera corretta problemi complessi. Quindi oggi noi pensiamo spesso che alcuni problemi possano essere risolti in maniera meccanica o soltanto su base quantitativa, e invece appunto l'approfondimento, il discorso, la valutazione nel senso appunto umanistico credo che debba essere sempre al centro del nostro discorso. E questo è il libro che appunto mette molto bene in rilievo questo aspetto, cioè dell'importanza della visione umanistica. Poi c'è un altro punto, direi che è un quarto punto e mi fermerei lì. Il quarto punto è una tensione etica di fondo che c'è nel volume, perché non si parla qui se si debba finanziare o meno la cultura, e in questo caso ovviamente la cultura cinematografica, ma è il problema della responsabilità che tutto ciò comporta, perché nel momento in cui si vanno a utilizzare fondi pubblici e promozione culturale è chiaro che bisogna essere responsabili. E quindi evidentemente le domande che si pongono sono come si può fare in modo come si possono eliminare gli sprechi, le inerzie, le abitudini, i comportamenti che non aiutano, che anzi screditano il fatto che vengano dati i soldi pubblici. Ovviamente gli autori non dicono quale possa essere e debba essere la soluzione, però credo hanno il grande merito di porre questo punto all'attenzione, ed è un problema che riguarda anche altre arti. Lo vediamo spesso anche con la musica, la quale tra l'altro ha un rapporto molto forte con le scuole, e lì spesso e volentieri si vedono dei fondi che vengono utilizzati non sempre in maniera corretta, nel senso che si mandano avanti anche delle attività che non sono sempre di grande importanza culturale. E questo, allora, io credo che questo punto sia veramente forse il punto fondante, cioè diamo soldi però assumiamoci la responsabilità di darli e soprattutto di gestirli in modo corretto e per cose veramente importanti. Ecco, io credo che ci siano questi quattro punti. Ringrazio anche Giacomo per avermi dato in qualche discussione alcuni di questi spunti che ora ho tirato fuori. Posso semplicemente ancora ringraziare i colleghi Cucco e Giacomo di questa fatica che hanno fatto, perché veramente reputo che possa essere importante per tutti noi, e darei la parola subito agli altri colleghi. Grazie.
Ti ringrazio veramente moltissimo per queste tue parole e proseguirei senz'altro, nel senso che tutti gli interlocutori che sono qui, oltre, come dicevo, a essere rappresentanti istituzionali, sono anche parte in causa, perché sono, operatori culturali che lavorano all'interno delle istituzioni e che hanno un'idea assolutamente illuminata, proiettata verso il futuro della gestione culturale, per cui ci interessa davvero tanto sentire il loro punto di vista. Mirko Degli Esposti, che è appunto il prorettore vicario, di mestiere fa il fisico matematico, ma è un cinefilo straordinario, un grande appassionato, e darei senz'altro a lui la parola per sentire dal suo punto di vista.
Infatti non so bene se devo un po' discutere o fare delle domande, proverò a fare entrambi. Innanzitutto porto i saluti dell'Alma Mater e del Rettore. Ammetto che operatore culturale non me l'aveva mai detto nessuno in vita mia, e mi fa piacere, insomma. No, io parto con una battuta, avendo l'onore o il piacere immenso di fare il prorettore vicario, vado ad aprire molti convegni, però la cosa che mi appassiona di più è aprire convegni in cui si parla di cinema. Io ho iniziato come prorettore vicario andando a un convegno di dentisti, e poi uno sulle cefalee, uno sulla menopausa, e un altro sull'andropausa. Quest'ultimo già mi ci trovavo meglio, però certamente quello sull'andropausa, però quello del cinema è veramente un piacere. Come tanti di noi, hanno il cinema ha plasmato la nostra vita, e plasma la nostra vita, come diceva molto meglio di me, molte più cose di quello che dico, in un libro della professoressa Pesce, che qua plasma la nostra memoria, più o meno, insomma, un libro sulla Seconda Guerra Mondiale, e se io penso al passato, il mio passato lo ricostruisco col cinema. Vabbè, ho finito. E quindi mi fa piacere parlare di questo, però volevo andare sul libro che ho letto. Il professor Manzoli pensava di no, ma io invece l'ho letto. E ho anche delle domande, a parte gli scherzi, due cose le volevo dire, uno anche da matematico, il perché mi è piaciuto molto, molto questo libro. Una è la domanda fondamentale: come usare i finanziamenti, o come si dovrebbero usare, o con quali obiettivi. Io mi ero anche lasciato andare a un certo punto, leggendo questo libro, le ore tarde, a un parallelismo con i finanziamenti alla ricerca, sbagliando però, perché penso che sia una cosa veramente completamente diversa, però penso che sia una domanda lecita chiedere dove devono andare, qual è l'obiettivo di questi finanziamenti. Io banalizzo cose che nel libro sono dette molto meglio, io le banalizzo perché le ho lette, le ho un po'... rimuginate, adesso le vomito così. Però una volta parlavo con un assessore alla cultura, di cui non faccio nome, e ci si poneva questo, no? Cioè, almeno, forse non so se lo poneva questo assessore alla cultura, ma me lo ponevo io, cioè, è giusto per esempio mettere tanti finanziamenti, che non so, in cose che poi vengono viste più o meno sempre dalle solite persone, che tipicamente appartengono anche a classi elitarie della società. E c'è una frase anche riguardo a questo, per quello che riguarda il cinema, no? Si rischia di fare il cinema di nicchia, poi siamo sempre noi o voi o noi intellettuali che lo andiamo a vedere di sera. E penso che questa sia una domanda importante. È chiaro che un finanziamento del cinema, se uno pensa e qui vado ovviamente ai capitoli che più mi sono, non dico piaciuti, perché il libro mi è piaciuto tutto, anzi anche passare in rassegna gli impatti che la legge Urbani ha avuto dal 2004, se non sbaglio 2015, adesso 2014 più o meno, quello è il periodo, è stato estremamente interessante, mi è piaciuto tutto. Quello che più, diciamo, una cosa che sento un po' più vicina e di cui vorrei porre una domanda anche alla comunità di esperti che c'è qua, è come fisico matematico che lavora coi dati, che sa che cos'è la network analysis, sono i due capitoli in cui in un secondo c'è un'indagine che, diciamo, è più statistica, però molto interessante, su quei 100 titoli in cui si fa un'analisi sia dei dati di contorno, quindi finanziari, di finanziamento, le case di produzione, ma si entra poi anche nel contesto semantico del film, posso dirlo così, cioè dei contenuti, della struttura del film, e questo l'ho trovato molto interessante. Ancora più interessante è, secondo me, quello in cui ci si osa addirittura con la network analysis, che secondo me ha delle prospettive, cioè può essere veramente approfondito questo tema. Ovviamente i risultati spesso, quando si fanno queste cose con la network analysis, a volte sono quasi scontati, quindi si trovano i soliti network, i soliti noti, le solite case di produzione, i soliti attori che vanno. E mi piacerebbe, e mi piacerà, sapere quello che sarà, o quella che è, o quella che sarà la reazione anche della comunità ad un approccio così, posso dirlo, quantitativo, così, che oserei dire automatico, perché poi sono anche convinto che negli anni a venire alcuni progressi anche dell'intelligenza artificiale, secondo me, ci metteranno a disposizione degli strumenti dove analisi di questo tipo, che vanno sia a guardare i metadati di contorno di un cinema, quindi investimenti, case di produzione, chi ha fatto cosa, ma entrando anche nel contenuto del film, secondo me, avremo a disposizione degli strumenti sempre più sofisticati per fare analisi di questo tipo, o di impatto, di efficienza dei finanziamenti, o di qual è l'apporto creativo di certe opere. ne sono veramente convinto, e la network analysis è probabilmente il primo passo, e mi chiedo, l'altra domanda che faccio è quella, che cosa ne pensa la comunità, tenendo conto che se uno pensa a dei finanziamenti che hanno come obiettivo il botteghino, è chiaro che qua siamo in un contesto che la matematica conosce bene, che è quella del rich get richer, cioè il secondo film più visto è molto meno visto del primo. Questo è un fenomeno noto in matematica e in fisica, lo si trova nel linguaggio, lo si trova in biologia, ha dei nomi tecnici ben particolari, ha modelli matematici ben particolari, e quindi ovviamente questo secondo me vincola anche l'efficienza dei finanziamenti se l'obiettivo è l'incasso, perché se è questo allora ovviamente non ci possono che essere delle grosse delusioni, ma ovviamente chi lavora questo. L'ultima domanda provocatoria che io non ho capito è questo gioco, adesso un po' la banalizzo, spero non ci siano troppi... lo dico personalmente, non come prorettore vicario ovviamente, è questo doppio finanziamento, cioè questo legame fra il finanziamento del Ministero e il ruolo di Rai Cinema, di cui io non so niente, però mi verrebbe pensare che sia quasi un doppio finanziamento pubblico. E questo lo lascio come provocazione. Quindi il libro... A me è piaciuto tanto perché ho visto che cosa c'è dietro le quinte di una produzione, ho riconosciuto cose che si vedono, gli stessi, un certo numero di autori, di registi, ho apprezzato tantissimo, come vi dicevo, l'analisi quantitativa, ma non so se l'ho apprezzata solo io perché sono un matematico o se la comunità è pronta anche ad affidarsi a questi strumenti per definire delle politiche di investimento. Forse questo è un po' troppo, però penso che succede anche in altri ambienti, tipo produzione musicale, eccetera. Secondo me sono un passo più avanti sull'uso di questi metodi. Allora mi chiedevo quale può essere l'impatto di questi metodi sulla industria del cinema. Grazie.
Grazie infinite, Mirko, come dicevo appunto, la tua prospettiva di cinefilo ma anche di scienziato è importantissimo. Ho capito che il prossimo libro te lo dobbiamo far leggere prima di mandarlo in stampa, così intervieni e ci aiuti ulteriormente. Sono domande giustissime, interessantissime, a cui poi dopo proveremo a rispondere, sia gli altri ospiti, sia abbiamo qui Marco Cucco, che è il co-curatore del libro e che è il principale esperto di economia del cinema, Dominic Holdaway, che ha scritto il saggio sulla network analysis, e Luca Barra, che assieme a Massimo Scaglioni si è occupato proprio degli aspetti televisivi, per cui il ruolo della RAI ce lo potrà spiegare meglio di quanto potrei fare io. E abbiamo anche Guglielmo Pescatore, che oltre a essere il presidente del sistema bibliotecario è il presidente della Consulta Universitaria del Cinema, per cui per quanto riguarda almeno l'aspetto della comunità scientifica, eventualmente se vorrà potrà dire qualcosa. Prima vorrei dare però la parola a un uomo che ha fatto un salto, ha creato uno di quei salti di paradigma sostanziali, cioè l'assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, perché l'Emilia-Romagna è stata la prima regione italiana ad avere una Film Commission, però fino a 3 anni fa questa Film Commission aveva un piccolo problema, cioè non aveva un fondo che lui invece ha istituito, ha creato, e qui ci sono, oltre che studiosi, studenti, anche un nutrito gruppo di cineasti, e insomma ha portato anche la Regione Emilia-Romagna a, nel mondo, diciamo, del finanziamento pubblico diretto attraverso Fincommission, che è un passo prezioso, perché questa è una cosa che ci tengo a ripetere in ogni occasione: lo spirito del libro è tutt'altro che contrario al finanziamento pubblico, siamo profondamente convinti della sua necessità, siamo convinti, dati del cinema italiano alla mano, che vadano spesi meglio, e l'intreccio RAI, cinema, MIBACT è sostanziale. Nella nuova legge sono nominate anche, giustamente, finalmente, essendo una legge quadro per tutto il comparto audiovisivo, le Fincommission, per cui Massimo, ti darei senz'altro la parola per avere il tuo punto di vista.
Ma intanto buonasera a tutti. Mi hai preso un po' la sprovvista, perché quando dicevi l'uomo ha cambiato il paradigma, penso, mi guardavo, dico, insomma, poi eri rivolto a me, quindi. Ma io anch'io confesso di non aver letto tutto il libro, anche se mi prometto di farlo. Vedi, ho tutti sottolineato tutta la prima parte, quindi l'ho letto. Però, visto che al giornalista di Repubblica è stato sufficiente leggere la pagina 15 del libro per fare il pezzo oggi sul giornale, credo che possa essere sufficiente a me la prima parte che ho letto per poter esprimere qualche giudizio, ma soprattutto, non solo per la prima parte che ho letto, ma per le tante chiacchierate che io e Giacomo spesso ci facciamo, e soprattutto per tutti i post che leggo, di, come molti di voi leggeranno, su Facebook di Giacomo, che sono sempre molto, diciamo, acuti. E quindi l'idea e il, diciamo, l'impianto fondamentale del ragionamento mi è abbastanza chiaro, e devo dire che io condivido molto, perché appunto ora lo precisava Giacomo, non è, il libro non si esprime contro l'intervento, e come diceva prima la professoressa, contro l'intervento pubblico nella cultura e nello specifico del cinema, ma le modalità con cui questo avviene e come deve avvenire. È ovvio che io dico sempre che forse uno dei principali nemici che noi che operiamo nel campo della cultura abbiamo avuto è stato esattamente, il principale nemico è stato esattamente questo, che per tanti anni non sempre abbiamo mirato bene l'uso del finanziamento pubblico, e questo ha creato anche e ha generato anche diverse diffidenze nei confronti della cultura, del mondo della cultura, dell'investimento in campo culturale. E quindi principalmente la responsabilità nostra è cercare di affinare gli strumenti che ci diamo per cercare di renderne più evidente l'efficacia. L'altro giorno ho partecipato con Daniele Donati alla presentazione del bilancio sociale della Fondazione Gramsci, e è stata l'opportunità per discutere sulla utilità dei bilanci sociali di istituzioni culturali, che vadano oltre i classici bilanci sociali delle imprese no profit, che ormai da tempo si consolidano, e appunto si ragionava sul tema dell'efficacia, l'utilità. Daniele proprio nel suo intervento affrontava questo tema. Come misurare l'efficacia? Non è facile. Noi ci siamo dati, lo dicevi tu, uno strumento che, cioè, come ricordava Giacomo, la Regione Emilia-Romagna è stata la prima a dotarsi della Fincommission e una delle ultime a dotarsi di una legge. Ma io dico sempre che per certi versi è stata anche una fortuna, perché arrivare ultimi ci ha consentito di guardare, o quasi ultimi, ormai sono 18 mi pare le regioni che hanno il fondo e la Fincommission, ci ha consentito di studiare quelli che erano gli errori degli altri e cercare di non ripeterli noi e affinare. Tanto è vero che noi abbiamo dato vita ad una legge che non si è limitata a istituire un film fund, come gli operatori qui presenti sanno, è teso ad attrarre le produzioni cinematografiche nel nostro territorio, ma il nostro tentativo è stato ed è quello di rivitalizzare e costruire anche ex novo l'intera filiera produttiva del cinema dell'audiovisivo. Quindi, partendo da un investimento anche sul piano della formazione professionale di addetti del settore, tali per cui le produzioni anche di fuori regione che vengono non devono andare a cercare altrove i professionisti, ma possono trovarli nel nostro territorio, fino all'attrattività della produzione cinematografica, la distribuzione, l'internazionalizzazione, il sostegno ai progetti di sviluppo. E Giacomo lo sa, perché insomma non è un mistero, preside il comitato di valutazione, abbiamo detto subito, cosa sempre rischiosa da misurare, da dire, però anche perché è un terreno scivoloso, però, che noi privilegiavamo, uso il termine che viene usato nel libro, non tanto l'opera meritoria quanto l'opera sostenibile economicamente. E Quindi la sua capacità, tant'è vero che il nucleo di valutazione è composto da esperti in materia, che non solo guardano e valutano la qualità del prodotto, che evidentemente ha una sua incidenza, ma non ha una sua incidenza prevalente. Dicevo è rischioso perché è sempre rischioso dire se prevale più la sostenibilità economica rispetto alla qualità, ma mi verrebbe anche da dire che è altrettanto rischioso stabilire chi è che decide la qualità. Chi è che decide quanto è meritorio, perché è ovvio che avremo sempre un giudizio soggettivo rispetto a questo. Quindi ci siamo dati, cercato di dare la linea tendenza, non dico che il nostro è un sistema perfetto, assolutamente, anzi ora alla fine del triennale affronteremo di nuovo sia con il nucleo che con tutti gli operatori le criticità di questo primo triennio e vedere come eventualmente perfezionare ulteriormente lo strumento, ma è sicuro che appunto abbiamo cercato di dare una priorità al tema dell'efficacia, che quindi non è facile stabilire qual è l'efficacia, ma insomma il tentativo è un po' questo e soprattutto della sostenibilità economica del progetto. Certo, diciamo l'obiettivo finale dovrebbe essere quello che viene indicato nel libro. L'obiettivo finale sarebbe che sempre più l'intervento pubblico si possa permettere, dico io, di retrocedere in favore dell'utilizzo di altri strumenti, che dico che sono sostegno indiretto, qui c'è tutto il ruolo del Film Commission, come viene indicato giustamente nel libro, poi su questo dico un attimo solo una cosa in conclusione, e c'è tutta la parte degli strumenti fiscali, delle agevolazioni fiscali, quindi tax credit da questo punto di vista, anche se voi sapete che ha avuto un percorso travagliato, adesso speriamo che con i nuovi decreti si possa rilanciare lo strumento anche rapidamente, perché molta parte delle produzioni sono rimaste bloccate a livello nazionale in quest'ultimo anno in attesa dei decreti attuativi. Noi fortunatamente non abbiamo vissuto questa crisi, però mi dicono in giro per l'Italia molti sono rimasti fermi in attesa, così come mi pare che la nuova legge Franceschini sul cinema vada un po' in questa direzione, appunto quella che tende a rivedere anche i parametri appunto di valutazione, rendendoli anche un po' più, diciamo, meno affidati alla discrezionalità, ma molto più a dei parametri anche di valutazione economica di quello che è. Dicevo, in conclusione, Film Commission è un ruolo fondamentale della Film Commission, ma più in generale il contesto dentro il quale anche operano le Film Commission. Vi dico solo questo, molto spesso a me capita di incontrare o registi o produttori, soprattutto produttori, che vogliono venire nella nostra regione, e devo dire appunto la legge in qualche modo ha riattivato un circuito virtuoso, ha rianimato un circuito, sono molti quelli che vogliono venire qui, alcuni addirittura stanno anche progettando di trasferire, non faccio nomi e non anticipo nulla per non bruciare la notizia perché ci si sta lavorando, se vogliono trasferire addirittura qui anche i loro studios e le loro produzioni nel nostro territorio regionale, perché in qualche modo noi siamo stati anche un po' tra virgolette fortunati, voglio dire, cioè nel momento in cui noi siamo arrivati dagli ultimi, ma quando siamo arrivati abbiamo rabboccato di risorse quando altrove arretravano, proprio nel momento in cui altrove arretravano noi siamo arrivati, perché anche raddoppiato il bilancio della cultura della regione, quindi una condizione favorevole più generale. Ma quando vengono i produttori la prima cosa che mi domandano è, ma insomma, dove possiamo andare a girare, dove abbiamo le condizioni? Noi non abbiamo Roma, Venezia, Firenze che bene o male concentrano attenzione. Noi abbiamo, io quello che dico, io vi posso offrire un sistema regionale. Abbiamo un sistema territoriale bello, tutto, dal punto di vista dell'accoglienza, dell'enogastronomia, delle bellezze architettoniche, delle bellezze culturali, dei motivi di attrazione. E poi un sistema amministrativo che, per quanto noi ci lamentiamo, in confronto di tante altre regioni, è un sistema, diciamo così, molto più agile, molto più dinamico, molto più accogliente, mi verrebbe da dire, sia di servizi che di amministrazioni, la velocità in tempi burocratici di assegnazione di permessi, di possibilità, di agevolazioni, di plateatici, eccetera, eccetera. Alla fine, quando la nostra Film Commission, noi facciamo girare, facciamo conoscere, prendere contatti con i comuni, alla fine questo è quello che è la carta vincente, e cioè il sistema nel suo complesso che è accogliente e che dicono, oh, beh, qua, caspita, ci abbiamo trovato l'accoglienza, cioè, il comune si è messo a disposizione, i permessi, l'agibilità del territorio. Ecco, questo è quello che noi può essere il sistema vincente, cioè una Film Commission che sempre più affina i suoi strumenti, le sue capacità anche di relazioni col territorio e di avere, come noi stiamo cercando di costruire, un sistema articolato di terminali sul territorio che dialogano con la Film Commission regionale e si mettono a servizio sul territorio delle produzioni che eventualmente arrivano e che poi trovano appunto un habitat, un ambiente intelligente, si direbbe in informatica, capace di accogliere e di far e di rendere facile la vita, diciamo così, alle produzioni che vengono nel nostro territorio. Questo io credo è la carta vincente e molto spesso cambiano produzioni, perché poi noi, chi opera lo sa, per i lungometraggi il massimo nei bandi nazionali che offriamo sono 150.000 euro, quindi non è che stiamo parlando di grandi di cifre spropositate, però molto spesso mi dicono, vabbè sì, è importante i soldi, ma molto più mi interessa quest'altra parte, soprattutto la grande produzione, quella che non ha bisogno di grande finanziamento pubblico, gli interessa molto di più questa parte qui. Ecco, io credo che dobbiamo lavorare molto, come giustamente il libro indica, in questa direzione, poi le agevolazioni fiscali, e non dico che il pubblico debba arretrare, ma questo può in qualche modo riconsiderare anche le forme dell'intervento finanziario, che sicuramente appunto non possono essere, concludo davvero, non può più continuare quello che è stato e che viene indicato nel libro, cioè voi basta, ora il libro ce lo indica quindi non c'è bisogno di andarci, però prima del libro se io googlavo film italiani 2016 ti venivano i 220 titoli che scorre lì, uno dice ma dove stanno questi film, ma chi li ha visti, ma quando mai sono usciti, dove li hanno fatti uscire, cioè ti rendi conto di quanto appunto molto spesso il finanziamento pubblico serve più a così esaltare l'ego di chi fa questi film e di quanto invece possa essere l'efficacia effettiva che questi possono avere, e quindi a lungo andare, come è stato, questo provoca un boomerang, provoca un rinculo nelle persone, nell'opinione pubblica, che ti dicono ma che senso ha continuare questi investimenti se questi sono così a perdere nel vero senso della parola, non investimenti a perdere ma che almeno producono un prodotto che sia valorizzato poi nel tempo. Quindi io credo che questa è la linea di indirizzo, e dentro questa linea di indirizzo che si muove il libro io lo trovo assolutamente condivisibile e utile anche a questo tipo di riflessione che stiamo facendo in questo momento, in cui si discute anche dei decreti attuativi, siamo nella fase conclusiva, speriamo, dei decreti attuativi della stessa legge nuova sul cinema di Franceschini.
Ti ringrazio moltissimo Massimo per queste tue parole, ma anche per il lavoro che stai facendo e che evidentemente non ci riguarda solo come spettatori ma anche come formatori, nel senso che tutto quello che sta accadendo è importante per le ricadute professionali per molti nostri studenti. Prima di sentire poi una figura come quella di Gianluca Farinelli, che parte in causa da molteplici punti di vista, volevo dare la parola a Davide Conte, che non solo è assessore al bilancio del Comune di Bologna, ma prima di essere assessore al bilancio è stato assessore alla cultura e, come dire, io sono rimasto veramente stupito e colpito e strafavorevolmente impressionato dall'idea che avessimo finalmente un assessore non solo giovane e competente, perché aveva studiato la materia, l'economia del della cultura, eccetera, ma che avesse un approccio per cui non arrivava, come dire, adesso vi spiego che cosa si deve fare a livello di produzione culturale, ma con delle idee su come aiutare le persone che fanno produzione culturale a lavorare meglio e a trovare risorse e a spargere, diciamo così, i frutti del loro lavoro nella cittadinanza, secondo anche quel principio del bilancio di cui si è parlato lunedì.
Bene, grazie Giacomo dell'amicizia, della stima e dell'invito. E ringrazio anche la casa editrice Mulino per questa pubblicazione e ovviamente l'università per l'ospitalità. Allora, è sempre un po' strano, ecco, parlare di questi temi per un assessore al bilancio. Poi, come diceva Giacomo, la mia precedente esperienza di assessore alla cultura è stata abbastanza curiosa, perché come economista, come dico spesso agli amici, arrivato a fare quel ruolo in quel semestre un po' veloce, un po' strano, un po' monco, perché pure mi sono beccato la campagna elettorale alla fine. E era divertente perché tutti dicevano: ma cosa c'entra l'economista con la cultura? Appunto, hai risposto finalmente te dopo, e ti ringrazio della risposta puntuale e molto utile sul senso dell'economista nella cultura e comunque di una contaminazione e di collaborazione tra saperi. Però la cosa più divertente appunto è stata che quando sono diventato assessore al bilancio i giornalisti dicevano: cosa c'entra un uomo di cultura al bilancio? Quindi trovandomi dopo 6 mesi a dover di nuovo spiegare un altro ragionamento, un'altra logica. Poi l'altro elemento imbarazzante per una ex assessore alla cultura che adesso è assessore al bilancio è che di solito gli assessori al bilancio tagliano, ma dopo aver detto che bisognava dare soldi alla cultura per 6 mesi mi trovo un po' in imbarazzo a prendere questa posizione, e quindi mi trovo in questa esperienza forse unica come tra i miei colleghi che mi hanno preceduto al bilancio di aver avuto un'esperienza forte prima di diventare un assessore, diciamo così, di staff, di quelli che non si vedono, che lavorano dietro a mettere a posto i numeri e i conti, ad avere un'esperienza frontale, ecco, su un servizio, su un'attività sul territorio. E questo è interessante perché mette insieme una doppia anima che a volte manca a chi fa l'assessore al bilancio, che è un po' la prima critica che gli fa, non sai come funzionano le cose, e che onestamente cerco di compensare andando in giro, andando a vedere quello che succede. Quindi ogni tanto vado ancora in cineteca, ogni tanto vado in università, ogni tanto vedo Mezzetti, per comunque tenere sempre vivo il fatto che se vuoi gestire il bilancio devi sapere effettivamente cosa sta succedendo nei campi dove le risorse che tu stai in condivisione con i tuoi colleghi decidendo come dividere, suddividere sempre di più, e vedi e capisci. E questo lo dico perché in verità il ragionamento su cui mi sono concentrato leggendo un poco il libro è stato proprio questo, cioè un ragionamento sulla sostenibilità, come voi affrontate, del progetto e le modalità con cui investire e con cui valutare l'investimento e il senso e il perché investire da una parte e invece che dall'altra. Diciamo che come assessore al bilancio mi trovo più in questo approccio, con questa domanda che mi pongo ovviamente, che è quella che poi citava il Mirko degli Esposti nel suo intervento, cioè la necessità di valutare e capire come allocare queste risorse e quindi avere degli strumenti di analisi qualitativa e quantitativa di quello che degli effetti che quello che tu stai che di quei soldi che tu stai sostenendo di cui stai sostenendo l'investimento in una determinata attività culturale. E questa è un po' la sfida, ed è in verità la sfida di questo mandato. Quindi questo libro e i ragionamenti di oggi per me sono molto utili, perché la sfida di questo mandato non è semplicemente far quadrare i conti, perché onestamente per un assessore al bilancio far quadrare i conti è un obbligo di legge, quindi mi tocca farlo, cioè i conti devono tornare, e comunque tornano, perché oggi abbiamo fatto una prima importante riunione anche sul bilancio 2018-20 e i conti tornano, e questa è una bella notizia. Ma l'elemento interessante appunto non è semplicemente far tornare i conti, è capire come questi conti tornano riuscendo ad avere effettivamente sostenuto quello che è il nostro compito, quello di soddisfare i bisogni dei cittadini, tra cui anche un bisogno culturale. E quindi la riflessione forte è proprio questa, quella di che si apre per me come assessore al bilancio, quella di ragionare, e questa è proprio la mia sfida, come dicevo, la sfida di questo mandato, ragionare proprio in termini di correlazione tra le risorse che noi abbiamo a disposizione e che i cittadini ci affidano, che sono risorse poi crescenti, perché il bilancio del Comune di Bologna è un bilancio importante, con risorse crescenti, anche grazie a parecchie decine di milioni di euro che arrivano per gli investimenti dall'Europa e dal Governo. Quindi la sfida è questa, provare a mettere insieme le risorse e riuscire a sviluppare quell'occhio, quello sguardo che tendenzialmente è mancata all'amministrazione pubblica, secondo me, da sempre, che è quella di valutare le politiche, capire cosa stiamo facendo con quei soldi e inserire quelle risorse e quelle valutazioni all'interno di un ragionamento virtuoso che ti permette di aggiustare il tiro. Quindi di non metterti a fare bilanci fotocopia di anno in anno, ma avere la capacità, leggendo l'impatto dei tuoi investimenti, di mettere in gioco la discussione l'anno dopo. E questo per me è fondamentale, perché ripeto, far quadrare i conti è difficile, ma si fa, si deve fare per legge, altrimenti credo che rischio no farinelli la Corte dei Conti, questa roba qua, che non è mai bello. Non è mai una bella cosa. E però la cosa curiosa e la cosa importante è riuscire a farli quadrare rispondendo ai bisogni dei cittadini. Per quanto riguarda la parte culturale, mi trovo poi a sviluppare un ragionamento di cui siamo ancora all'inizio, perché oltre ad avere la delega al bilancio e partecipato, ho anche la delega alla qualità dei servizi, con il coinvolgimento degli utenti. E quindi mi trovo proprio per mandato e per delega specifica a dover fare un ragionamento di qual è la qualità di questa attività e quindi un'analisi, una valutazione delle nostre azioni e dei nostri interventi e dei nostri investimenti. Anche con te dovremo farla insieme, integrata su quella dove cofinanziamo e lavoriamo insieme. E si faceva riferimento, citando l'incontro dell'altra sera a Gramsci, al tema dello strumento del bilancio sociale, che riprendevi te, che è uno strumento potente che mette insieme tutta una serie di variabili importanti. Ma quello che però bisogna fare, ed è un po' l'interesse culturale a cui si fa riferimento nel libro, è capire nell'ambito specifico della cultura qual è il fine, qual è l'obiettivo della cultura, perché se noi ci mettiamo a fare un ragionamento di mercato arriviamo a punta capo, nel senso è banale anche quello. Forse bisogna fare un ragionamento su qual è la funzione della cultura e poi sviluppare un sistema di misurazione e di valutazione delle risorse che noi mettiamo in gioco, andando a vedere quanto quello strumento, quel dispositivo che noi abbiamo messo in essere, oggi parliamo del cinema, con Daniele parliamo di teatri, con Termina parliamo pure di biblioteche, con Termina parliamo di 4 anni insieme alle biblioteche, no? E quasi sono riuscito a dimenticarlo, Daniele, e con Termina parliamo di teatri, e con te di cinema, e quindi riuscire a capire come questi strumenti che mettiamo e sviluppiamo, come la Cineteca appunto, rispondono e danno risposta a una idea di cultura, una visione di cultura, una funzione che la cultura deve avere nella nostra comunità. E quindi ritorniamo forse ai ragionamenti che facevamo un anno fa, più o meno qui dentro, no, più di un anno fa qui dentro, su qual è la funzione della cultura, e quindi a lì dobbiamo agganciare il nostro sistema di valutazione, quindi non tanto al mercato, ma proprio all'idea di funzione della cultura, strumento culturale e il cinema nello specifico, come può aiutarci a raggiungere quell'obiettivo. E allora il ragionamento che avevamo sviluppato tutti insieme quella volta lì e che io comunque nella mia testa ho cercato di portare avanti in quel semestre alla cultura e che comunque porto avanti in un ragionamento sempre alto comunque al bilancio, perché comunque la cultura è un pezzo del bilancio, proprio l'idea di una cultura che non deve essere intesa semplicemente come la produzione di un manufatto, perché allora la valutiamo in termini di numero di manufatti che realizzo, e non in termini di tradizione che io riesco a conservare, che allora lo calcoliamo semplicemente in termini di registrazioni che ho fatto, banalizzo e stresso. Però l'idea della cultura, su cui secondo me dobbiamo posizionare un sistema di valutazione delle politiche, è proprio quello della cultura come la capacità di una comunità di cogliere il cambiamento. Di cogliere il cambiamento che sta vivendo anche grazie all'esercizio della memoria, grazie anche all'esercizio della storia, come si citava prima, e soprattutto grazie allo sviluppo di strumenti nuovi che mi aiutano e mi danno gli strumenti mi aiutano a interpretare il cambiamento che la mia comunità sta vivendo. E quindi gli investimenti vanno, secondo me, ripresi e ragionati, però ovviamente è una riflessione che metto in discussione anche con Gianluca in termini generali, su come le risorse che noi stiamo mettendo in gioco nella cultura, che noi stiamo mettendo in gioco anche in modo specifico, ecco noi, poi l'investimento in Cineteca è importante, è sempre più importante e dovrà crescere negli anni senza ombra di dubbio, capire come questi strumenti effettivamente ci aiutano e ci supportano nello sviluppare questa funzione della cultura che è quella di cogliere il cambiamento. E quindi l'elemento per me cardine, l'elemento fondamentale, e quindi la provocazione che prendo un po' dal libro e dalla lettura che ho fatto un po' compulsiva, proprio perché andavo un po' a cercare gli aspetti legati alla valutazione delle politiche e sui criteri, che ovviamente è un tema trasversale a tutto il libro, è proprio questa. E l'elemento altro che mi porto a casa ovviamente da questa lettura e dal lavoro fatto, ovviamente l'ha già detto il matematico alla mia destra, l'ha detto già Mirko, è la capacità di leggere e utilizzare i big data, la capacità di leggere e interpretare i numeri, dove noi siamo ancora in un'epoca primitiva. Cioè, ogni tanto mi fa sorridere pensare che l'età del bronzo, cioè, aveva il bronzo, l'età del ferro il ferro, ma il comune è che nell'età dell'informazione l'informazione non la sta usando per fare le sue politiche, come se non fossimo appieno vivendo quest'epoca. E quindi per fare le politiche è fondamentale dotarsi, e qui un esempio straordinario e di grande valore, di una serie di informazioni quantitative che possono supportare il decisore politico nel prendere appunto le scelte sull'allocazione delle risorse, nel modo che queste risorse, che sono comunque risorse che i cittadini ci affidano, possono essere impiegate nel modo più efficace ed efficiente possibile. Quindi in sintesi 3 aspetti. Una sfida, cioè condividere insieme qual è l'interesse culturale da utilizzare come criterio, secondo punto, della nostra modalità di valutazione, appunto dell'impatto che l'investimento ha, e il terzo punto, l'importanza che se vogliamo sviluppare strumenti di valutazione occorre dotarsi di strumenti di analisi reale, che in questo momento il Comune non ha, ma la sfida è questa, in modo tale da poter effettivamente non dire soltanto e vogliamo usare le risorse in un modo più equo e più corretto e meritevole, ma soprattutto in un modo più equo, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per farlo effettivamente. E questo per me è l'elemento che mi porta a casa dalla lettura del libro, che mi faceva piacere condividere anche come un passaggio e un ragionamento, visto che una volta all'anno torniamo qui, di una riflessione che insieme stiamo un po' facendo e combinando un po' degli ingredienti. Quindi dall'esperienza culturale mi sono portato dietro l'idea di cultura come capacità di cogliere il cambiamento di una comunità, e al bilancio la applico utilizzandola quella come un criterio di riferimento per la nostra importante funzione di valutazione, per poter rilanciare e rendere sempre più efficiente la nostra capacità di allocazione di risorse.
Grazie, grazie infinite Davide. Insomma, abbiamo sentito due assessori veramente illuminati, sia a livello regionale sia a livello comunale. Mi piace moltissimo questo discorso, creare degli strumenti per consentire una giusta allocazione delle risorse, ma anche lo sviluppo di settori. Poi naturalmente ci sono le persone, siamo partiti dalla regione, qui ci sono anche Fabio Abbagnato, Davide Zanza, che sono non solo parte in causa, ma sono insomma due delle anime della Fin Commission regionale. Adesso dicevo Gianluca Farinelli, che non è solamente insomma colui che ha contribuito a creare e certamente portato ad un livello di fama internazionale, direi senz'altro mondiale, la Cineteca di Bologna. È colui che ha fatto una battaglia lunghissima e durissima per passare insomma alla struttura della fondazione, che consentiva di fare una serie di operazioni. È colui che ha creato il laboratorio dell'immagine ritrovata e tante altre cose che conosciamo benissimo come cittadini bolognesi, dal cinema ritrovato, il cinema in piazza, eccetera eccetera. Gianluca Farinelli è anche insomma uno dei punti di riferimento del ministro Franceschini, che nel suo quadro nel quadro che ha fornito, insomma nella nuova legge, ha inserito una voce specifica per le cineteche, cosa molto importante. Ma dicevo, non è solamente persona che si dedica alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio cinematografico del passato, ma in qualche modo come Cineteca di Bologna è anche distributore, è certamente esercente, e esercente che va in controtendenza, nel senso che in un momento difficile ha il coraggio di rilanciare con questa operazione importantissima del modernissimo, e in qualche modo è anche produttore, coproduttore, entrato in diversi progetti in questi anni. Quindi insomma, a 360 gradi, una figura con cui per noi è fondamentale confrontarci, per cui non solo come gli altri ospiti l'ho ringraziato per essere qui, ma gli do senz'altro la parola con grandissimo interesse per quello che ha da dirci.
Grazie Giacomo, grazie a Marco Cucco per questo libro, che non sono riuscito a leggermi tutto, ma che mi sono scorso in grandissima parte, e che è un, lo diceva il professore Salafacce, si sente la fatica, c'è un vero lavoro dietro questo libro, che è molto serio, che contiene una quantità di informazioni, di dati e soprattutto di chiavi di lettura in gran parte inedite, e quindi credo sia un libro destinato a rimanere sulla scrivania, perché è un libro che contiene molte novità. Lo sguardo è ovviamente centrato su questo grande tema, che è stato poi declinato da tutte le persone che mi hanno preceduto in maniera molto, molto personale, a seconda dei punti di vista, che è il finanziamento pubblico del cinema, che, come Giacomo scrive, rischia spesso di diventare un circuito del tutto autonomo che premia seguendo delle logiche che sono assolutamente autoreferenziali. Evidentemente il discrimine non può essere solo l'incasso di un film, anche perché ormai spesso è abbastanza irrilevante l'incasso di un film nella storia economica di quel film, ed è evidente che se prendessimo nella storia del cinema la volessimo considerare secondo i film che hanno incassato maggiormente, non ci ritroveremmo certamente molti dei film che hanno segnato la vita di molti di noi. E non esisterebbero neanche le cineteche, in fondo, perché le cineteche nascono in quel passaggio tra il muto e il sonoro, in cui c'è la prima rottamazione della storia del cinema, in cui i film muti non si vedono più, non servono più, e quindi sono totalmente anti-economici, e in quel momento degli intellettuali pensano, dei registi per lo più, pensano che forse vale la pena di conservare questi oggetti che forse sono dei film e sono delle opere d'arte. Ecco, senza questa considerazione è chiaro che l'Atalante, che è una catastrofe commerciale, che all'epoca non è stato visto da nessuno e poi ha nutrito la maggior parte dei cineasti delle generazioni successive, non sarebbe mai esistito e quindi oggi non lo finanzieremmo. Oppure ci sorprenderemmo nel caso in cui fosse stato finanziato. Ma certo il libro non è così banale, il libro affronta da molti punti di vista le questioni e per esempio solleva il tema dei guasti che necessariamente impone il sistema del reference system, che è un sistema che è apparso con la legge Urbani, quindi che è in funzione da poco più di 10 anni, che in principio è giusto, nel senso che definisce una serie di condizioni per erogare il finanziamento, una serie di condizioni che danno dei punteggi, che sono delle condizioni positive, la presenza per esempio il fatto che un regista sia un regista affermato, i cui film vanno nei festival, i cui film sono in qualche modo riconosciuti come valore culturale. Però poi inevitabilmente questo porta al fatto che i finanziamenti vanno sempre agli stessi. E a volte gli stessi non sono poi degli artisti forse così straordinari. E ovviamente in questo momento ognuno di noi scattano quei 3-4 nomi, quindi non li dico perché ognuno di noi ha i suoi, di registi che non si capisce perché, tutti gli anni, o almeno ogni 2 anni, vedono riconosciuta la loro opera come di interesse nazionale. E ci sono dei meccanismi, peraltro, che sono stati in vigore fino ad oggi e che adesso, fortunatamente, con la legge Franceschini, verranno aboliti, ma che sono ancora più abnormi, che ad esempio il ristorno, per cui un film più incassa più viene premiato con soldi pubblici, che è veramente incredibile, perché non si capisce veramente la ratio di un sistema di questo genere. Piuttosto credo che oggi ci dobbiamo interrogare se esiste il cinema di Stato, a cui Marco Cucco e Giacomo Manzoli fanno riferimento, perché per esempio, ecco, prendiamo l'esempio della Francia, che è l'esempio un po' inevitabile. In Francia esiste un cinema di Stato, lo Stato francese investe 4 volte quello che investe lo Stato italiano, si vedono i risultati perché per esempio, sempre rimanendo solo ed esclusivamente al tema dei biglietti venduti, la Francia vende più del doppio dei biglietti italiani. E questo meccanismo non è stato sempre così. Le cose a un certo punto sono cambiate, perché fino agli anni 70 l'Italia era molto più avanti. L'Italia aveva vendeva quattro volte i biglietti francesi. E questo svantaggio che si è creato in questi 40 anni è frutto di politiche che in Francia sono andate in una certa direzione, di riconoscimento del cinema e dell'industria audiovisiva come motore di sviluppo economico e di identità culturale del paese. In Italia siamo andati esattamente nella direzione opposta, cioè il cinema è stato totalmente non considerato, le leggi sono state fatte per distruggere il sistema cinematografico italiano. Alla fine, alla metà degli anni 70, l'Italia ha la seconda industria cinematografica del mondo dopo quella americana. Oggi l'industria cinematografica italiana semplicemente non esiste. Mi sembra evidente che anche nella stessa legge Urbani sia mancata una visione di sistema. Ecco, ora c'è la legge Franceschini, ci sono voluti 3 anni di dibattimento parlamentare, quasi un anno per scrivere i decreti attuativi, che sono una specie di chimera perché ogni settimana si dice la settimana prossima. Però forse questo Godot si concluderà, una gita al faro che forse di cui vedremo finalmente questi decreti attuativi. È vero che il testo, per il testo di legge, è comunque un testo serio, anche imponente, per come riesce a guardare l'insieme del sistema. Avrete letto di 2 giorni fa le proteste vibranti dei network televisivi che si meravigliano del fatto che lo Stato chieda loro di programmare i film italiani. È abbastanza incredibile, no? Come sorpresa. È vero che il nostro è un paese nel quale ci si sorprende se a scuola, nella scuola italiana si leggono i classici della letteratura del Novecento. Ricordava Marco Bellocchio, inaugurando il cinema ritrovato, che lui da 50 anni sente dire che il cinema va insegnato nelle scuole. Però e ancora il tema si dibatte se si può parlare della letteratura contemporanea nelle scuole italiane, figuriamoci del cinema. Eppure in questo paesaggio molto sconfortante ci sono anche, come dire, dei fili d'erba molto, molto interessanti. In fondo, in questi 10 anni in cui lo Stato ha investito progressivamente meno, se consideriamo lo Stato, i network televisivi, l'insieme di un mercato veramente povero, sono stati gli anni in cui comunque 2 autori importanti, italiani, oggi a livello mondiale, come Matteo Garrone e Sorrentino, si sono affermati. Sono stati gli anni in cui un Oscar è tornato in Italia, sono stati gli anni in cui i film italiani hanno vinto premi importanti in tutti i grandi festival, anche con film totalmente sorprendenti e totalmente indipendenti. Penso all'ultimo film di Gianfranco Rosi, penso ad Alice Rohrwacher, penso oggi tra l'altro abbiamo qui in sala Gregorio Paonessa, uno dei produttori italiani più geniali e più coraggiosi, e proprio oggi a Bologna verrà presentato l'ultimo film da lui prodotto, Nico, che ha vinto la sezione Orizzonti a Venezia. E voglio citare anche l'esempio nostro bolognese, il fatto che manifestazioni di assoluta nicchia come il Cinema Ritrovato o molta parte della programmazione di Piazza Maggiore riscuotono un successo così straordinario. Le proiezioni del Cinema Ritrovato sono sold out dalle 9 del mattino e la gente si mette in fila per vedere uno sconosciuto film senegalese o addirittura uno sconosciuto film degli anni zero del Novecento. Quindi Molti elementi credo sono positivi, e se guardiamo la programmazione di questi giorni, io penso che negli ultimi mesi, ecco, siano usciti due film che in altri tempi avrebbero fatto gridare al capolavoro. Penso a Ciambra, che è il secondo film di Giona Scarpignano, e penso alla Gatta Cenerentola di Alessandro Rack, che è in programmazione in questi giorni. Il problema è che questi due film, che fino a 20 anni fa sarebbero stati osservati come degli oggetti straordinari, oggi non, di questi film non sappiamo praticamente nulla. Non hanno interpreti famosi, non hanno vinto premi in grandi festival, sono film, sono piccolissime produzioni. È vero, quello è evidente, che il cinema è uscito dalla centralità dei media, che oggi sono occupati da una pluralità di media, e certamente oggi il mondo delle serie televisive è certamente molto più rilevante del mondo del cinema. Ecco, quello che secondo me è un po' anche leggendo il libro, io spero che anche a livello nazionale i nostri politici abbiano voglia di leggere questo libro, per rendersi conto che se l'intenzione è quella di continuare in questa direzione, è meglio sospendere, è meglio toglierla l'ossigeno al sistema cinematografico, è meglio non spendere più un euro se vogliamo continuare in questa direzione. Altrimenti la strada è semplice, basta fare come fanno negli altri paesi, in molti altri paesi, non è solo la Francia, anche l'Inghilterra, in tutti i paesi europei, tranne l'Italia e la Grecia, il cinema è al collasso. Negli Stati Uniti il cinema sta vivendo una grande stagione, e l'ultimo Festival di Venezia lo ha dimostrato, erano anni che non vedevamo tanti film americani così straordinari. Solo che per ripartire bisogna partire dall'ABC, bisogna partire dalla formazione, bisogna partire dalle sale, bisogna partire dai sostegni al cinema indipendente, perché non bisogna dimenticare, il cinema è fatto di prototipi, e sui prototipi bisogna scommettere, e a volte le scommesse falliscono. Grazie.
Grazie davvero Gianluca, e insomma ci hai dato spunti interessantissimi. Ovviamente condivido, penso anche di poter dire, condividiamo a pieno. La provocazione sulla cancellazione l'hai fatta tu, quindi te ne assumi la responsabilità. No, ma era giustamente una provocazione. Hai citato due film davvero interessantissimi, che hanno incassato rispettivamente 26.000 euro a Ciambra e 127.000 euro Gatta Cenerentola, e effettivamente è inaccettabile, nel senso che una delle cose cui poi parlerà Marco Cucco, ma insomma dice Marco nell'introduzione, nella sua parte dell'introduzione, è insomma, un film può essere bellissimo, avere un altissimo valore culturale, ma se nessuno lo vede, questo valore culturale non esiste, resta completamente inerte, e è impensabile. Tu dicevi giustamente, ricordavi l'entità dei finanziamenti francesi, e l'ottimo esito del cinema in Francia e anche del cinema francese in Francia, però producono molti meno film di quelli che si producono in Italia, costano naturalmente molto di più, quindi ci si investe, qualcuno ci mette la faccia, si assume la responsabilità di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato, che naturalmente è qualcosa da calcolare mettendo insieme fattori eterogenei, difficile, come si diceva anche prima, non può essere certamente l'incasso, non può essere la vittoria o meno a un festival, ma insomma fare un ragionamento. Comunque, grazie davvero, ci sarà modo, spero, anche di approfondire la riflessione, e ho lasciato per ultimo appunto il presidente del sistema bibliotecario, ma perché è un amico, collega, è di casa qui naturalmente, e come dire, conosco conosciamo bene il suo punto di vista, perché insomma il punto di riferimento per gli studi cinematografici non solo qui a Bologna, al Dipartimento delle Arti, al DAMS, ma anche a livello nazionale, come dicevo il Presidente della Consulta Universitaria del Cinema. Quindi darei senz'altro la parola a Guglielmo Pescatore, che insomma credo qualcosa abbia da dire anche in risposta alla domanda che faceva Mirko sulla comunità e questo tipo di ricerca.
Sì, grazie. Buonasera, grazie dell'invito. Sì, intanto rispondo a Mirko per dirgli che io effettivamente ho apprezzato molto gli aspetti quantitativi, anzi devo dire che il saggio di Don Moldaway è stata la prima cosa che ho letto con grande interesse. Però devo anche dire, c'è un'avvertenza, che non faccio tanto testo perché sono una specie di matematico mancato, tant'è che io e Mirko ci vediamo spesso e la cosa che succede è questa, che io voglio parlare di matematica, lui vuole parlare di cinema e di serie televisive, dopo un po' siamo tutti e due piuttosto irritati e allora cominciamo a parlare di cibo e ci mettiamo tranquilli. E, no, però per dire che c'è una sensibilità, a parte la mia, insomma, nella nostra comunità verso questo tipo di approccio. E devo dire che il libro ha il merito, insomma, di produrre una quantità significativa di dati e soprattutto di cercare di fare un ragionamento supportato da dati, che è, secondo me, un passaggio importante. Perché? Perché lavora per la deideologizzazione di questa contrapposizione tra, come dire, intervento pubblico e invece una opzione liberista, diciamo così, che lo vede un po' come fumo negli occhi. Devo dire, dal mio punto di vista sembra una contrapposizione che è bene superare, insomma, sulla base di dati analitici, diciamo così, perché in sé non ha un grande fondamento. Qui è un po' una cosa di favorevoli e contrari, però insomma succede che i contrari sostengono una posizione che oggi è abbastanza insostenibile, perché in realtà la mano pubblica agisce su più leve. Allora, può finanziare in maniera diretta, può finanziare attraverso la leva della fiscalità, può arrivare alle leve normative. Il risultato comunque è quello di far arrivare risorse da qualche parte, e quindi la mano pubblica in qualche modo plasma quel campo, che lo si voglia o no, non c'è niente da fare, insomma è così, questo è un dato di fatto, è inutile farne una questione ideologica. D'altra parte, chi sostiene così in maniera forte l'intervento pubblico, a mio avviso spesso si appella a questioni che riguardano la qualità, l'interesse culturale, eccetera eccetera. Io su questo vorrei che anche qui si cercasse un pochino di ideologizzare la qualità. Esiste la qualità evidentemente nella produzione audiovisiva, ma è una caratteristica merceologica, cioè è come le mele: quando voi andate al fruttivendolo ci sono quelle di prima qualità, di seconda qualità, di terza qualità. Non vuol dire che necessariamente quelle di prima qualità siano più buone, significa soltanto che hanno determinate caratteristiche. Poi io le compro, spendo un sacco di soldi di frutta, quindi non è che sono contrario, tutt'altro, cioè c'è un certo pubblico che si riconosce in un certo tipo di prodotto, ok? Ed è bene che ci sia quel prodotto, è importante che ci sia perché è un riscontro, cioè. Però va pensata in questi termini e non come qualcosa di che è abbastanza indefinibile, la qualità, e poi chi la stabilisce? Questo viene fuori più volte. Cos'è? C'è una sorta, un gruppo di saggi che stabilisce questo è qualitativo, questo no, eccetera eccetera. Il tutto, e francamente questo io trovo un po' fastidioso, poi mi occupo soprattutto di televisione dove la cosa è anche più, alle volte più pesante, è l'idea che, come dire, chi sostiene ipotesi di questo genere pensa che la mano pubblica, cioè l'intervento pubblico, in qualche modo debba plasmare l'offerta. okay? Cioè debba creare l'offerta, dire quali sono le caratteristiche dell'offerta, una cosa che in altri ambiti sarebbe immediatamente inaccettabile, però in ambito culturale questo sembra sensato, no? Cioè quali sono le caratteristiche che il prodotto deve avere, che, se mi permettete, insomma, ha un aspetto con un lato di paternalismo anche un po' fastidioso da molti punti di vista. Allora, come si esce da questa cosa qui e perché secondo me il lavoro di Giacomo e Marco è un passo significativo? Si esce innanzitutto dotandosi di strumenti, e strumenti anche di tipo quantitativo sono assolutamente rilevanti. Perché? Perché noi abbiamo a che fare con dei sistemi complessi, dove non è che io finanzio quel film e poi ottengo il capolavoro, eccetera. No, sono dei sistemi estremamente complessi in cui è difficile prevedere quale sarà l'esito di un'azione su una variabile X o una variabile Y. Non lo sappiamo prima, ok? E quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci permettano di capire che cosa stiamo facendo. E quindi questo è il primo passo. Secondo me nel libro ci sono, dalla social network analysis, eccetera, poi ci ritorno, insomma, delle cose su cui fondare un progetto che va in questa direzione. Allora, strumenti, ma poi due cose. Uno, ci si deve chiarire quali sono gli effetti che si vuole ottenere, cioè l'intervento pubblico, sia esso diretto, sia esso indiretto, sulle varie leve, eccetera, eccetera, cosa deve ottenere, qual è l'obiettivo di questo? Non è affatto una cosa evidente, non è mai detto, ci si nasconde sempre dietro una cortina che è appunto quella della qualità, della cultura, eccetera, che va tutto bene, però sono abbastanza indefiniti, non ci dicono esattamente quali sono gli obiettivi che vogliamo ottenere. Attenzione, gli obiettivi non necessariamente devono essere obiettivi di mercato, con quello che diceva Davide Conte, gli obiettivi possono essere di carattere diverso e specifico dell'ambito culturale, però ce li dobbiamo dire prima, cioè dobbiamo dire quali sono gli obiettivi, altrimenti, come dire, non siamo in grado di valutare quello che stiamo facendo. E quindi questo è sicuramente il primo passaggio, il che significa pensare anche a quale modello industriale vogliamo, eccetera eccetera. Per esempio, siamo sicuri che, non so, un modello di cinema paneuropeo come quello del programma Media sia la soluzione? A occhio no, non ha funzionato tanto, anche perché un cinema paneuropeo esiste già, è quello americano, quindi non c'è tanto spazio per questa cosa qui. Vanno valutati con attenzione questi passaggi, dove ci poniamo i nostri obiettivi. L'altro aspetto, secondo me, interessante, ed è per quello che è la prima cosa che ho fatto è leggere il saggio sulla social network analysis, è quella che secondo me dovrebbe essere una valutazione d'impatto. No, la valutazione d'impatto si fa per altre cose, se uno deve fare delle costruzioni, fa delle valutazioni d'impatto. Sarebbe opportuno che anche nell'ambito dell'intervento sulla produzione culturale, sulle industrie creative, sul cinema, ma come su altro, eccetera, si facessero delle valutazioni di questo genere. Cioè, qual è l'impatto di una determinata operazione dentro un sistema complesso? Questo non è ovvio. Allora, io mi sono divertito molto nel finale del saggio di Giacomo e Andrea Minuz, c'è una cosa sugli incassi che è molto divertente, perché viene fuori che il film della figlia di Fuxas, di cui non ricordo il titolo, ha incassato 2000 X euro, cioè scusate, è stato visto da 2000 spettatori, quindi il costo ripartito sugli spettatori è circa 125 euro a spettatore. Allora, è evidente che se noi consideriamo i casi estremi, che sono molto divertenti, questa roba qui produce un effetto che non può che essere negativo, no? E cioè l'effetto butterfly del film di Fuxas mi sembra difficile, francamente. Però se ci spostiamo più sopra, cioè in tutta quella fascia intermedia, è molto difficile stabilire se un film che tutto sommato è andato più o meno bene, ha avuto una ratio anche abbastanza favorevole, un euro e mezzo a spettatore, bene, quel finanziamento poi che effetto ha avuto sul sistema complessivo? È molto difficile questa cosa qui. Alle volte un film che da quella classifica è verso la coda può avere degli effetti, un finanziamento su quel film lì, degli effetti che sono sull'intero sistema positivi, significativi, importanti. Per certi versi un po' il discorso faceva anche Gianluca, anche se l'Atalanta non è che è andato avanti col finanziamento di Stato, è che veniva, come dire, da una lunga onda d'avanguardia, eccetera, quindi da un periodo in cui per una serie di ragioni complesse in Francia si crea uno spazio per un cinema di quel tipo. Allora, proprio per questo ho trovato interessante la questione dei dati e della social network analysis. La social network analysis in buona sostanza ci dà ancora uno spaccato di tipo descrittivo, cioè ci dice come stanno le cose, però le mette in gerarchia, che è già un passaggio, cioè ci dice cosa sta sopra e cosa sta sotto, in una rete cosa è più centrale e cosa è meno centrale, cioè, che è già un passo in una direzione di questo genere. Strumenti di questo genere possono essere più sofisticati e a mio avviso dobbiamo cominciare a sviluppare dei modelli di tipo predittivo, cioè sul sistema cosa succede se noi interveniamo in una certa maniera, quali sono gli esiti di interventi. Questo secondo me è veramente un passaggio importante. Poi certo c'è un passo ulteriore che è quello di valutazione, ancora lo diceva Conte, fatto l'intervento devi anche valutare, perché il modello non è che ti dice tutto, devi anche valutare che cosa è successo. Però in questo momento, e secondo me qui si apre uno spazio importante anche di collaborazione tra istituzioni, università, eccetera, c'è proprio bisogno di lavorare su possibilità di questo genere, perché come è stato detto da più di uno degli intervenuti, oggi cominciamo a avere la possibilità di farla questa cosa qui. Perché? Perché abbiamo una grande quantità di dati. Riusciamo a raccoglierli più facilmente, riusciamo a produrli, cioè qualunque cosa facciamo oggi genera una valanga di dati, questa è la sostanza della cosa, e riusciamo anche a raccoglierli in qualche modo. Quindi a differenza già di qualche anno fa, non di tantissimo, noi abbiamo delle possibilità di questo genere. Allora, effettivamente io credo che in quest'ambito ci siano le possibilità, e credo che questo risolva un po' proprio alla radice il problema, nel senso che si passa ad altre questioni, non tanto è opportuno o non è opportuno, eccetera, eccetera, ma visualizziamo gli effetti e chiediamoci cosa vogliamo e vediamo se questi effetti somigliano al mondo che vorremmo. Ok? Questo alla fine io credo che è quello a cui dovremmo mirare.
Grazie davvero Guglielmo per questi spunti interessantissimi di riflessione che ovviamente condivido in pieno. Solo una precisazione sulla povera figlia di Fuxas, il problema di quella...
Non mi veniva il titolo del film, era l'unico
il titolo è Nina, ma era solo una precisazione. Noi abbiamo fatto questo gioco alla fine di vedere in base al numero di spettatori e al finanziamento quanto era costato ciascuno degli spettatori, non per accusare i film, ma per richiamare alla propria responsabilità coloro che hanno deciso il finanziamento, nel senso che se 2000 persone l'hanno visto, allora perché, che cosa è successo, non è stato distribuito, il film era pessimo, soprattutto, questo diceva anche Gianluca, un film prodotto dalla RAI, beh, se la RAI produce un film poi lo deve anche programmare, perché altrimenti non si capisce perché la RAI faccia un film e poi, se va bene, lo manda alle 3 di notte in uno dei canali periferici, evidentemente non credendo in quel film. Allora questo è abbastanza grave, nel senso che o ha fatto un'operazione per altre ragioni, oppure qualcuno ha sbagliato, ed è giusto anche che riconosca il proprio errore. Io ringrazio veramente di cuore tutti gli intervenuti, che non, come avete visto, non erano solo rappresentanti istituzionali, ma persone che hanno una profonda consapevolezza della serie di problemi. Insomma, mi fa piacere che, evidentemente, sia pure nella prospettiva parziale del cinema, insomma, ci sia un dibattito e una grandissima sensibilità anche istituzionale per questi temi. Veramente grazie di cuore, e farei la sostituzione, nel senso che abbiamo qui il co-curatore e 2 degli autori, che sono giovani studiosi, sono stati più volte chiamati in causa, per cui farei, insomma, se potete restare con noi ci fa un enorme piacere, sia per interloquire sia poi per andare a berci qualcosa assieme. Chiamerei appunto Marco Cucco, Luca Barra e Dominic Holdaway, che sono rispettivamente il co-curatore e autore del capitolo generale sulla situazione economica del cinema in Italia dal punto di vista produzione, distribuzione, esercenze e quant'altro, l'autore del saggio sulla network analysis al quale Guglielmo Pescatore ha fatto riferimento poc'anzi, e Luca Barra, che appunto si è occupato degli aspetti televisivi. Io non avrei potuto, insomma, l'idea di fare un libro su questo argomento in senso ampio mi era venuta parecchio tempo fa, parlando con vari colleghi, ma non sarebbe certamente stato possibile farlo senza chiamare in causa e coinvolgere in maniera determinante Marco Cucco, che è un giovane studioso brillantissimo e che ha introdotto a pieno titolo nei film studies italiani anche la dimensione economica dell'economia del cinema, che aveva avuto varie declinazioni, però sempre soprattutto in una prospettiva, diciamo così, storica, e non legata invece ai production studies e a tanti altri elementi che invece ci costringono a confrontarci col presente. Per cui lascerei senz'altro a lui dirci quello che ha da dire, così a introduzione, diciamo con sguardo interno del volume, e poi sentirei Luca e Dominic sui loro aspetti, ovviamente tutti brevemente, nel senso che ci farebbe piacere davvero poter interloquire anche con gli spettatori.
Grazie Giacomo, vi rubiamo davvero pochissimi minuti visto l'orario. Grazie per essere qui, è molto appagante per noi e ci ripaga di questi 2 anni di lavoro su questo volume. Partirei spendendo due parole sulla squadra. Noi 2 anni fa abbiamo messo insieme questa squadra per occuparsi di finanziamento pubblico al cinema, ed è una squadra che mette insieme studiosi che vanno da Lugano a Roma, passando per Milano e Bologna. Ma penso, siamo una squadra formata da 5 persone con sensibilità anche molto diverse, ma soprattutto persone che in passato si sono sempre occupate di audiovisivo, ma da prospettive diverse. Io vengo dalla tradizione dell'economia politica dei media, Luca Barra e Massimo Scaglioni dai Television Studies, Dominic è un italianista, viene dai Cultural Studies e per questo libro si è cimentato con la Social Network Analysis, Giacomo e Andrea vengono dagli studi più di stampo storico e testuale sul cinema. Abbiamo deciso insieme di affrontare questo tema, quello del finanziamento pubblico, perché è un tema molto sfaccettato, che ha delle implicazioni di ampia scala. incide sul mercato, sfalsa la concorrenza, crea delle gerarchie tra i vari attori del sistema audiovisivo, influenza i testi, e quindi solo un approccio composito, solo una prospettiva eterogenea poteva riuscire a cogliere tutte le sfaccettature di questo tema complesso. Per cui è stata una sfida, io sono abbastanza fiero del risultato, poi ci rimettiamo al giudizio dei, dei colleghi per sapere se è stata un'operazione felice o meno. Secondo elemento, come diceva Giacomo, la nostra posizione è una posizione, diciamo, costruttiva. Tutti noi ci rendiamo conto della necessità del finanziamento pubblico al cinema in virtù della competizione internazionale, di alcune debolezze accumulate nel tempo e via di seguito. Quindi il finanziamento pubblico è un dato di fatto. Partiamo da questo per cercare di migliorarlo, perché effettivamente è evidente che qualcosa non funziona. Il dato statistico che i film finanziati dallo Stato non riescano a restituire i soldi perché non coprono i costi di produzione è un dato di fatto, e questo implica anche che i film sono poco incisivi da un punto di vista culturale, perché da un punto di vista sociale, perché raggiungono pochi spettatori. Ma è ancora più sorprendente il fatto che i film finanziati poi sono molto simili tra di loro, come emerge dall'analisi fatta da Giacomo e da Andrea Minuz. C'è una certa ricorrenza di temi, di storie, di situazioni. Quindi allora il finanziamento pubblico non va a sostenere la diversità, non premia il coraggio, ma va in tutt'altra direzione. Quindi qualcosa non funziona. Noi cerchiamo di capire cosa in un'ottica costruttiva. La cosa che mi ha colpito in questi anni di lavorazione, ma più in generale da quando mi occupo di industria del cinema in Italia, è che io ho sempre trovato persone competenti. Il fatto di rintracciare tutti questi problemi ci fa dire c'è qualcosa che non funziona, forse c'è qualcuno di non capace che gestisce il settore. In realtà anche nei dialoghi che abbiamo avuto con l'ANICA e con la Direzione Generale Cinema abbiamo sempre trovato delle persone competenti, consapevoli delle debolezze, consapevoli di cosa andrebbe fatto, ma è come se poi mancasse l'audacia nel momento più decisivo. Quindi il nostro libro in fondo è anche un invito, un auspicio a che certi produttori siano più audaci e che non cerchino sempre di ritornare sugli medesimi plot per intercettare dei finanziamenti, ma che anche la politica forse sia un pochino più audace nel percorrere le strade che andrebbero percorse. Dopodiché sappiamo che è un tema complesso, soluzioni non ne abbiamo. Io lavoro in un altro paese, in Svizzera, anche lì il finanziamento pubblico è all'ordine del giorno, ma anche in altri paesi, quindi come dire, la soluzione perfetta ci sfugge, nessuno ad oggi l'ha raggiunta. Quindi sappiamo che maneggiamo un tema un po' antipatico, un po' complesso, molto, molto tecnico. L'ultimo auspicio è che appunto tutti possano diventare un pochino più, sentirsi un po' più a proprio agio con questo tema del finanziamento pubblico. Tutti sappiamo che esiste, poi i dettagli non li conosciamo perché sono molto tecnici. Abbiamo cercato di spiegarlo nella maniera più accessibile possibile, ed è possibile anche appassionarci, sì, questo... Credetemi, sembra difficile ma è possibile. E con questo chiudo e lascio la parola agli altri autori del libro.
Grazie davvero Marco, anche insomma, per il tuo lavoro e per aver sostenuto in maniera determinante questa ricerca. E sì, andrei come dire, in ordine semplicemente di anzianità, per cui darei prima l'anzianità si fa per dire, visto la loro giovane età, a Luca Barra, che appunto, anche perché è in rappresentanza anche di Massimo Scaglioni, insomma, la televisione è un attore fondamentale, la RAI è il principale produttore italiano in termini prettamente quantitativi, però anche lì qualcosa non ha funzionato.
Sì, due parole appunto su questo tema che già si è affacciato parecchio sotto traccia anche negli interventi del tavolo precedente della televisione, quando Marco e Giacomo hanno chiesto a me e a Massimo Scaglioni di fare questo pezzo di ricerca, di portare avanti questo questo pezzo di lavoro sul ruolo della televisione nel sostegno, nell'accompagnare in un percorso il cinema italiano, come dire, forse anche un po' per pregiudizio, forse perché semplicemente non ne sapevamo abbastanza, il dubbio era che fosse, come dire, un capitolo di varie ed eventuali, che fosse un elemento sì importante magari all'interno di un'economia del libro, ma sicuramente non cruciale. Facendo assieme questa ricerca, portando avanti questo lavoro anche in accordo con le altre anime che prima Marco illustrava bene all'interno del libro, ci siamo anche dovuti ricredere, nel senso la televisione ha un ruolo molto importante, magari non è un ruolo visibilissimo, costantemente discorsivizzato, ma spesso determinante in quello che è lo sviluppo del cinema italiano, il mancato sviluppo e così via. Innanzitutto perché ci sono degli obblighi, c'erano, ci sono stati anche via via rafforzati all'interno degli anni che abbiamo preso in esame, degli obblighi che portano la televisione, i broadcaster italiani, in particolar modo Rai, Mediaset e Sky, in misura minore anche tutti gli altri player che si sono più recentemente affacciati, a investire nel cinema, a investire nella produzione di cinema e poi a programmare il cinema, a programmare opere audiovisive europee, a programmare opere di espressione originale italiana, secondo quelle che sono state le definizioni di legge. La televisione gioca un ruolo fondamentale all'interno del ciclo di vita del film, che è quel sistema complesso a cui faceva riferimento prima Guglielmo Pescatore, di cui bisogna e forse si tiene un po' poco conto, e che probabilmente la stessa industria televisiva sottovaluta, rispondendo a questi obblighi, ma senza trasformare questi obblighi in vere e proprie strategie. Si vengono così a creare dei circoli viziosi che si sommano agli altri circoli viziosi di cui si è già parlato. Dal punto di vista della produzione, anche il prorettore degli esposti prima notava questo strano ruolo di Rai Cinema che, come dire, a volte va proprio a completare il finanziamento. Quello che non dà il Ministero lo aggiunge Rai Cinema e annullando sostanzialmente quello che potremmo definire rischio d'impresa, con poi delle strane situazioni per cui facendo delle interviste a professionisti che lavorano in Rai Cinema, così come nelle altre imprese televisive, spesso non si capisce chi ha iniziato, se il finanziamento del Ministero ad arrivare prima, se quello di Rai Cinema, ci si vende un finanziamento che ancora non è avuto per avere quello di Rai Cinema, l'uovo e la gallina sostanzialmente, che però a volte appunto porta a far finanziare interamente dal pubblico, in forme diverse, con etichette diverse, la produzione di un determinato film. L'altro aspetto è quello della programmazione. Ci sono degli obblighi, ma lo ricordava anche prima Giacomo, questi obblighi a volte sono, come dire, subiti o anche utilizzati strategicamente dai responsabili dei palinsesti televisivi, che decidono magari di collocare determinati film a tarda notte, su reti minori, in stagioni secondarie e così via. Come dire, ancora una volta c'è questa esigenza magari di fare quota, però poi non conta, non si verifica, non si va a vedere se poi davvero quello che si cerca è un incontro del film con il suo pubblico di elezione, o se è semplicemente un riempitivo, un tappabuchi tra pezzi di programmazione televisiva che alle televisioni inevitabilmente interessano di più. Sono circoli viziosi che, proviamo anche a suggerirlo nel libro, nascono soprattutto dallo scollamento tra questi due aspetti. Ci sono degli obblighi di produzione, ci sono degli obblighi di programmazione, ma queste due parti dell'impresa televisiva, Rai Cinema e le reti Rai, per esempio, non si parlano tra di loro. Per cui, per esempio, non si tiene minimamente conto nel finanziare determinate produzioni cinematografiche di quelli che sono gli obiettivi, le necessità delle reti televisive per poterli programmare. Non è che qualsiasi cosa la televisione la può trasmettere indipendentemente perché deve. La televisione ragiona in base a obiettivi d'ascolto, di pubblico, di posizionamento, di branding, di logica editoriale e così via. Forse integrare quel sistema complesso porterebbe anche a valutare l'impatto, per usare di nuovo un altro dei termini usati prima da Guglielmo, e quindi, come dire, a utilizzare la televisione non soltanto come una banca o come qualcuno che poi sarà comunque obbligato a trasmettere magari su Rai Movie, magari a tarda notte, il film che produco, ma come uno dei fattori che fin dall'inizio di questo ciclo di vita influenza anche gli aspetti magari creativi e di sviluppo.
Grazie. Grazie Luca per insomma, questa sintesi mirabile delle varie criticità e problemi che poi nel vostro saggio sono ampiamente sviluppate. Passerei senz'altro a Dominic Holdaway, che davvero ancora una volta ringrazio perché si è sobbarcato la parte più complessa dell'intera ricerca. Un po' perché insomma, quando si parla di reti, di relazioni, il fatto che fosse straniero garantiva che insomma, non avrebbe subito eccessive ripercussioni da quello che emerge poi nel volume, e poi insomma ha dimostrato veramente una grandissima capacità e voglia di mettersi in gioco e di sperimentare. Credo che non sarebbe riuscito a fare il lavoro, secondo me, ottimo che è riuscito a svolgere senza, per esempio, l'aiuto di una persona che è qui in sala, che è Marco Santoro, che insomma ha avuto un ruolo molto importante, essendo più esperto di noi come sociologo della cultura su questo tipo di strumentazione. Però insomma credo che Dominica abbia saputo far tesoro anche di questa lezione e scrive un saggio interessantissimo che tra l'altro è semplicemente una porzione di una ricerca più ampia sempre sulla network analysis e sulle reti di relazioni, che insomma sono una questione centrale nel nostro paese a tutti i livelli e naturalmente anche nel cinema, e che speriamo appunto possa svilupparsi e vedere poi la luce anche in una pubblicazione autonoma. Prego, Dom.
Grazie. Sì, adesso ho cercato di fare la mia analisi, la mia critica dalla prospettiva britannica del sistema qui, e l'ho finito, posso correre via in Inghilterra, non soltanto per via di Brexit e nascondermi lì nel caso escono. No, ovviamente scherzo, vorrei anch'io ringraziare i miei coautori, i curatori del libro, anche per l'opportunità di cercare di sviluppare questo progetto, anche perché è stata una bella sfida quella di venire dall'ambito di cultural studies, come ha detto Marco, e cercare di fare una cosa molto più quantitativa di questa natura, perché anch'io un pochino penso di essere segretamente anche un po' affascinato dalla matematica, un po' come ha detto il professor Pescatore. Quindi è stato molto piacevole come processo, e mi è venuto sempre in mente quel bel aneddoto sulla differenza tra le scienze, diciamo le scienze dure, le scienze biologiche, numeriche, eccetera, e le scienze umanistiche, che da un lato le scienze biologiche, diciamo, ci dicono perché la situazione del film di Jurassic Park non può diventare una realtà, e invece le scienze umanistiche ci dicono perché non dovremmo farle, perché sarebbe appunto un errore, che non vogliamo finire così. E questa è una cosa che è stato molto interessante per quanto riguarda questa analisi di rete, anche perché da un lato sono usciti dei risultati abbastanza interessanti che ci danno l'opportunità di fare una critica o di cercare di migliorare il sistema che già esiste. Però l'altra sfida è stata quella di usare questi risultati in modo produttivo, e cerco di dare un esempio, quindi in modo molto molto breve. L'obiettivo del capitolo era quello di prendere tantissimi dati sui film che hanno ricevuto il finanziamento pubblico in Italia, per i film di interesse culturale e le opere prime e seconde anche, e guardare esattamente che relazioni creano questi film, quelli che eventualmente escono sul mercato, tra i vari creatori che stanno dietro. Dico creatori perché intendo non solo le varie case di produzione, ma anche altri fonti di sostegno, come fonti regionali, fonti anche europei, eccetera, ma anche registi, sceneggiatori, attori e così via, tutti quanti che stanno dietro alla produzione di questi film. E sono usciti dei risultati, alcuni che potevamo già prevedere. Per esempio la centralità di Rai Cinema era molto molto ovvio, anzi i due nodi più importanti in questa rete di relazioni tra i film finanziati dello Stato erano Rai Cinema da un lato, se guardiamo il lato produttivo, e sul lato più creativo l'altro era Valerio Mastandrea, che è il singolo attore più importante per tutto quanto. Però oltre Rai Cinema, l'altra cosa che è uscito che era molto interessante era è il fatto che sono tantissimi altri piccoli fondi importanti, soprattutto, come dicevo prima, a livello regionale europeo, come Film Commission di Torino, la Regione di Lazio, anche il Film Commission di Puglia, che sono stati molto importanti, e sulla rete sociale hanno un ruolo molto molto centrale, hanno dei pesi molto alti, diciamo. E questa cosa è interessante, però provoca anche delle altre domande, perché da un lato rischia di far sembrare più centrale di quanto sono, perché stiamo parlando sempre a livello sociale e non a livello necessariamente economico. Quindi hanno dato qualcosa, quindi se prendiamo di nuovo il caso di Nina, potrebbe essere che ha preso anche altri fondi, non soltanto quelli nazionali, magari europei, eccetera. Però è molto difficile poi rintracciare esattamente quanti soldi ha preso da altri fondi, soprattutto se questi fondi sono privati. Quindi c'è una mancanza di dati abbastanza importante qua. Io ringrazio il panel prima, ringrazio tutti gli ospiti anche per i commenti molto interessanti, mi trovo molto d'accordo con quanto detto da Guglielmo Pescatore su come possiamo prendere questi dati e andare avanti. E credo che ci pone una domanda molto importante che abbiamo anche cercato di iniziare con questo capitolo, con questo progetto, che è cercare di dimostrare che c'è un lavoro molto grande da fare, che servirebbe altri dati che francamente non ci sono ancora. E quindi, dimostrando che abbiamo fatto questi primi passi, abbiamo cercato di illustrare cosa c'è, cosa indicano, possiamo magari cercare altri dati ancora con collaborazioni preziosissime con colleghi professionisti, e poi da lì espandere ancora questo tipo di strumento. Quindi sì, mi trovo d'accordo che un lavoro c'è ancora da fare.
Grazie. Grazie, grazie Dominic. Insomma, siete stati pazientissimi durante questa lunga presentazione, ma insomma le voci erano tante e naturalmente a noi farebbe enormemente piacere sentire la vostra, nel senso qualche minuto per domande, osservazioni, anche critiche, che insomma non è un modo di dire, ma sono pure bene accette, perché siamo anche consapevoli dei limiti, degli aspetti sperimentali, alcuni aspetti sperimentali di questa ricerca, che quindi possono certamente essere criticati, e siamo qui anche per imparare. E per cui, insomma, domande, osservazioni, quant'altro, abbiamo anche un microfono e il nostro Enrico Destava. Prego. Se so rispondere, se no anche...
La parola economia simbolica, c'è già una presa di posizione rispetto al finanziamento pubblico, cioè un giudizio?
No, non necessariamente. Economia simbolica, insomma, un termine alla fine l'abbiamo lasciato, capisco, un po' criptico, perché non ne abbiamo trovato uno migliore, quindi fa riferimento in particolare effettivamente al saggio mio e di Andrea Minuz, che è l'altro autore prima citato da Guglielmo Pescatore, nel quale abbiamo cercato effettivamente il termine usato da Mirko degli Esposti era assolutamente giusto, di capire la semantica e anche un po' quella che nella teoria dei generi, insomma, si chiama la sintassi del cinema italiano finanziato, partendo da questo presupposto, cioè o meglio da questa conseguenza dell'iperproduzione di film finanziati, che tendono poi a somigliarsi un po' tutti, sia dal punto di vista stilistico, sia dal punto di vista appunto dei quelli che una volta si chiamavano i contenuti, i tipi di personaggi, l'appartenenza sociale, i luoghi, cinema super romanocentrico, insomma, del campione abbastanza rappresentativo che abbiamo analizzato, il 40% sono ambientati a Roma. Insomma, io sfido chiunque, per quanto Roma sia meravigliosa, a poter vedere una produzione che al 40% si svolge nella stessa città, insomma, in un paese che poi non è la Francia, non c'è Parigi come unico polo, ma ben diverso, e quindi insomma fa riferimento a questo. Altre domande, osservazioni. Se vedo che siete provati, me ne rendo conto, ma ne fai tu una, Daniele?
Premettendo che non ho letto il libro, però sugli stimoli che avete dato, cioè in fondo la presentazione, io sono legittimato, non ero. Ma dicevo che si agita dietro tutte le cose che avete detto e vi faccio i complimenti perché è un lavoro importantissimo, interessantissimo e che davvero anche per i giuristi, così mi qualifico. Dicevo, si agita dietro tutti i vostri interventi il tema della libertà espressiva, cioè alla fin fine tutto questo sistema, no? Che analizza dalla produzione alla distribuzione a, diciamo, la vendita, no? Uso termini brutali dell'economia in questo senso, è un sistema che, per quanto riguarda un giurista, deve salvaguardare la massima espressività dell'artista, la massima capacità espressiva dell'artista. E mi ha colpito il ragionamento che faceva, cioè mi ha fatto pensare, in realtà ci sto un po' lavorando per altre, diciamo, vie, il ragionamento che faceva Massimo Mezzetti dicendo con la legge Urbani siamo passati da un'estrema discrezionalità degli operatori, no? dei valutatori, a un sistema che invece dà dei parametri, no? Come nella lirica, chiedo conferma ad Antonio, cioè stiamo passando a un sistema di valutazione di ciò che è cultura da un'estrema discrezionalità di commissioni di esperti, eccetera, eccetera, invece a un sistema che ti dice prima, no? Se hai questo tipo di regista, se hai questo tipo di produzione, se questi sono i luoghi, questo è il finanziamento che ricevi. Allora, premesso che la legge, giustamente, in uno Stato democratico sta ben lontana da definire cultura e buona cultura, no? Cioè mai azzarda questo tipo di definizione, piuttosto possiamo andare alla ricerca in Costituzione di criteri che favorirebbero le forme espressive meno popolari, che quindi meno si reggono sul mercato. Togliamo il legislatore, tutto si scarica sulle strutture amministrative, cioè questo onere è sulle strutture amministrative. E nel sistema discrezionale, non devo neanche dirlo, era rimesso la discrezionalità, quindi agli operatori che erano stati scelti per valutare la qualità, quindi a chi sceglieva quegli operatori. Il reference system non era solo sull'opera, era anche sui curriculum di chi andava a sedere in quelle commissioni, no? E quindi lì eravamo nel mare aperto del gusto, diciamo solo del gusto, se non dell'inclinazione politica e quant'altro dei componenti di quella commissione. Oggi è falsa la idea che attraverso una, come dire, elencazione precisa dei criteri di finanziamento si sia liberata, diciamo, di nuovo la creatività e non si sia più schiavi della discrezionalità di quelle commissioni. Perché? Perché l'opera viene costruita, succede nella lirica, guardando soltanto alla tabella in base alla quale sarò finanziato. Quindi, come dire, è un altro tipo di costrizione. Ci tenevo soltanto a, come dire, sottolineare, perché il vostro lavoro è importantissimo, che appunto alle spalle muove questo spettro di quanto forziamo la creatività degli operatori, cioè degli artisti che agitano il sistema. Solo questa sottolineatura.
Sì. No, ecco, questo mi ricorda molto da vicino qualcosa che avviene all'università anche, ecco, no, così en passant. No, ecco, io volevo fare invece una riflessione metodologica, non avendo letto i saggi, una riflessione metodologica su questi due aspetti, no? La network analysis e i big data, infatti il problema dei dati che tutti li enunciano e li annunciano e nessuno si lavora perché è molto complicato. Però un po' c'è questa immagine di una possibile neutralità da cui possiamo ricevere risposte, no? I big data, una volta elaborati, ci possono, insomma, restituire un pezzo di realtà. E chiaramente questo è un po' più complicato, immagino che questo sia noto. Ma rispetto alla network analysis, mi sembra che recentemente, qui magari Santoro ne sa più di me, ci sia, e non so se nel saggio questa attenzione c'è, ci sia una critica a questo strumento che è molto utilizzato in diverse discipline, perché ovviamente ci dà la dimensione della superficie ma non dell'intensità. Se io faccio l'analisi delle relazioni di un determinato signore in una giornata, posso trovare una, come dire, forte presenza di questo signore all'interno di un bar, perché magari è caffeinomane e va tutti i giorni a prendere 10 volte il caffè al bar, ma non ci dice nulla sull'intensità di questa relazione. Se rimane in questo livello di superficie, io ovviamente sto parlando per una critica che è stata fatta all'interno degli studi storici, dove questa analisi è molto utilizzata con l'idea, beh, grazie a questa riusciremo a capire delle cose, ma l'intensità e la densità delle relazioni non ci viene restituita.
Se non ci sono altre domande, inizio a rispondere e reagire, diciamo. Diciamo, prima del decreto Urbani, prima del 2004, è vero, i criteri erano esclusivamente discrezionali, selettivi. Poi con il decreto Urbani la discrezionalità ha un peso del 60%, quindi maggioritario, i criteri automatici pesano per un 40%. Però ecco, è un ingresso importante. Da quel momento i criteri automatici iniziano a proliferare, perché il tax credit tutto sommato funziona in maniera automatica, i contributi delle regioni vengono accordati attraverso dei meccanismi economici di ricaduta sul territorio. Quindi sì, quello che noi registriamo è una fiducia crescente nei confronti dei criteri automatici e una paura della discrezionalità, il pericolo della discrezionalità, anche se poi alcuni di questi criteri automatici, passatemi il termine, sono un pochino farlocchi, perché se poi guardiamo la partecipazione al festival la decide un direttore artistico del festival, decide lui o una giuria, decidono loro chi è a mettere al festival, chi è a dare i premi. Quindi ci sono dei criteri selettivi discrezionali che a un certo punto in qualche modo diventano automatici. Quindi ecco, comunque registriamo questa crescente fiducia che è trasversale politicamente. Tutti gli interventi che hanno toccato il cinema in questi ultimi anni sono stati fatti da governi di orientamento politico molto differenti. Gli interventi importanti sono stati fatti da governo Berlusconi, Prodi, di nuovo Berlusconi, Letta, Monti, Renzi, eppure c'è un filo rosso che noi ricostruiamo in questo volume. Quindi noi abbiamo trovato una tendenza che va al di là spesso degli orientamenti politici. Quindi ecco, in linea con quello che diceva lei. Poi, rispondo alla sua domanda, cito l'introduzione in cui diciamo: pur nei limiti tipici dei lavori con i big data, virgola, e andiamo avanti. Quindi siamo consapevoli, ma è proprio un approccio così composito ci consente di andare al di là dei limiti tipici che abbiamo contemplato. Però non so se Dom vuole dire qualcosa al riguardo.
Poco, in realtà avrei semplicemente detto una cosa simile, nel senso, anche facendo il saggio in particolare, che si tratta dell'analisi di rete, era sempre inteso come una prospettiva che va letto insieme o può essere letto insieme a tutte le altre prospettive nel libro. Abbiamo discusso a lungo, soprattutto con Marco, di quel che dà questo libro in termini di numerosi approcci diversi. Nello specifico credo che comunque il social network analysis dà qualcosa che non è per forza superficiale, anzi è vero che non ci dice delle cose, per esempio quello a cui accennavo prima, non ci dice se parliamo di case di produzione, non è in grado di dirci qual è la casa di produzione più importante in termini di investimento economico, per esempio. Però questo non vuol dire che i risultati che abbiamo sono superficiali, vuol dire sì, che non lo so, l'approccio sociale proprio in termini di capitale sociale può essere una...
Che ci possa essere, come avete detto voi, una specie di soluzione che possa rappresentare. Questo è un elemento importante da tenere conto, ma che richiede anche ulteriori indagini sull'intensità, che abbiamo intensità, la qualità delle relazioni.
Sì, sì, infatti questo è un aspetto che andrebbe anche portato un po' avanti.
Il tuo riferimento, insomma, puramente casuale alla valutazione della ricerca universitaria mi sembra quanto mai pertinente, esattamente lo stesso discorso, anche quello da cui siamo partiti con Giuseppina, cioè che era poi anche lo scopo del reference system, cioè noi non abbiamo nessuna pretesa di fornire soluzioni, eccetera, ma solo di mettere a disposizione degli strumenti che dovrebbero funzionare come indicatori. Il problema è che a un certo punto gli indicatori sostituiscono la decisione, appunto 60% sì, ma è un po' come... sempre per seguire la metafora, quando si sono stabilite tre soglie, se uno le passa tutte e tre, poi la commissione, anche se pensa che è un cretino, non lo può bocciare. Quindi se uno ha un reference system enorme, anche se la commissione ministeriale pensa che sia un pessimo film, tendenzialmente lo finanzia, per cui si crea questo meccanismo. E però la soggettività uscita dalla porta rientra dalla finestra, perché il direttore del festival esprime quel giudizio soggettivo invitando il film X invece del film Y, e quindi crea il reference system e ritorniamo da capo. Insomma, quindi l'elemento di soggettività non è assolutamente eliminabile. L'importante sarebbe la trasparenza del processo e che qualcuno a un certo punto ci metta la faccia e si assuma la responsabilità di quello che non è andato. Niente, io direi che abbiamo abusato della vostra pazienza e vi ringraziamo enormemente. Un ultimo ringraziamento all'editore, naturalmente, oltre che a Francesca Medolago Albani e Federica D'Urso, che non potevano essere con noi, ma Federica era con noi a Venezia, un'altra presentazione, Francesca sarà con noi con Borrelli a Roma quando lo presenteremo. Dicevo, il ringraziamento all'editore, prima c'era Biagio Forino del Mulino, che però è dovuto andare via, ci ha pregato di portare i suoi saluti anche Marco Cammelli del direttivo del Mulino, che però era impegnato perché in contemporanea c'è un evento dedicato a Pedrazzi, che insomma del Mulino è stato fondatore e grande figura, però davvero Biagio Forino e Monica Albertoni del Mulino sono stati preziosi nel nostro lavoro, per cui ci tenevo a ringraziarli. Grazie davvero a tutti voi per essere stati presenti e insomma siamo qui se avete altre domande o questioni anche privatamente, insomma siamo pronti a rispondere. Grazie di cuore davvero.